Beh, innanzitutto, oltre a essere contenti l'altra volta, eravamo trepidanti perché sapevamo che stava arrivando Giorgio, finalmente ce l'abbiamo fisicamente a portata. E chiediamo come questa questione qua, che fino a qualche settimana fa c'era addirittura la censura sulle lettere, eccetera, adesso ce lo troviamo disponibile addirittura a parlare in radio.
Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. E penso che sia un po' una situazione particolare che si è determinata, come magari avevo già detto, rispetto a dopo che c'è stata la sentenza della Cassazione, che ha portato un po' così, ha scombussolato un po' quelli che erano i piani della Procura, perché di fatto adesso bisognerà leggere le motivazioni, ma essendo il massimo organo della magistratura, il fatto che abbiano ammesso che l'inchiesta, o almeno le prove che erano state dimostrate fino adesso, erano lacunose, lasciavano dei margini di dubbio e altro, e quindi inevitabilmente la procura è corsa ai ripari, e quindi prima sono venute gli arresti domiciliari, poi sono venuto anche il fatto che non abbiamo particolari prescrizioni, cose che fino a qualche mese fa a chiunque venivano concessi i domiciliari venivano poi imposti delle regole rigide per cui si doveva tenere a queste cose. Oltretutto lì, in quei casi lì, c'era anche l'obbligo di non venire in Valsusa, c'è ancora questo obbligo per tutti quelli che sono gli imputati del processo e dell'inchiesta, se non residente. Comunque io ero residente a Bussoleno, quindi sono stato arrestato a Bussoleno e poi qui ho la residenza, e quindi giustamente anche da quel punto di vista lì avrei preteso di venire qui nel territorio in cui ero di casa. E quindi, alla luce del fatto che non esistono queste prescrizioni, tutto quanto, mi trovo poi a convivere con la radio che ha la sua sede qui contigua, e quindi posso anche esprimermi qui tranquillamente e liberamente da questi microfoni, così come posso parlare tranquillamente al telefonino e altre situazioni che si sono determinate. Però questa inversione di tendenza viene è un po' obbligata dal fatto che la Cassazione aveva preso questo tipo di provvedimento, che rischia, se dopo che abbiamo letto le motivazioni, rischia poi anche di portarsi poi lungo tutto il processo, qualora ci fossero delle motivazioni che ne evidenziano gli aspetti così criminalizzanti o l'assenza di prove, e quindi in quel caso lì la Procura della Repubblica, Caselli stesso, si troverebbe poi in difficoltà lungo tutto il processo. Comunque sono qui ai domiciliari, quindi partecipo volentieri a questa trasmissione.
Bene, 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 siamo molto contenti di questo, di questi fatti. Tra l'altro anche diversi altri compagni che sono stati coinvolti nell'operazione del 26 hanno avuto delle alleviazioni alle loro condizioni di limitazione di libertà, e questa cosa ci fa piacere ulteriormente. E a Giorgio ti chiediamo anche, visto che ormai sei rientrato da una settimana e sappiamo che in realtà era soltanto un allontanamento fisico e non altro, così, quali sono le sensazioni rispetto all'andamento della lotta e al movimento stesso?
Vabbè, adesso penso che siano stati mesi intensi in cui, insomma, sotto gli occhi di tutti la forza del movimento dimostrata negli scorsi mesi e che poi ci ha portato anche così a rappresentarci in uno scenario nazionale come una delle poche proposte di cambiamento vero e di forza di opposizione sociale. E quindi credo che da quel punto di vista lì, anche seguendo le notizie dal carcere, dalla detenzione, quindi dall'impossibilità di essere qui presente, non posso che trarre un giudizio positivo. Poi certo c'è tutto un fiorire di iniziative in valle legate ai più svariati temi che impongono una tabella di marcia abbastanza impegnativa, ma credo che col venire anche dell'estate si tratta poi di rilanciarla sapendo che l'attenzione a livello nazionale è molto più forte, quindi l'estate di lotta deve essere articolata su un bel po' di mesi, e quindi credo che si tratterà da giugno, luglio, agosto e settembre di costruire iniziative che possano da un lato avere una dimensione territoriale ma anche una un seguito anche nazionale, perché magari molta gente vuole passare qui, contribuire e portare così la sua esperienza qui in valle, e quindi credo che ne dobbiamo approfittare per continuare le iniziative di boicottaggio e di presenza sul territorio, sapendo che il cantiere è importante inceppare il meccanismo del cantiere, e sapendo che, come ho già detto in altre occasioni, che il 2012 è un anno in cui bisogna resistere e aspettare che vengano fuori ulteriori contraddizioni nello schieramento avversario. Le vedremo poi nel 2013 se si daranno quel tipo di scenari, e quindi possibilità concrete in cui si passi veramente allo stop, o comunque a situazioni che creano un blocco del cantiere, che comunque sarebbe un passaggio significativo. Poi lo vedremo man mano, gli sviluppi sono, per quello che mi riguarda, di trasformazione, di struttura, destrutturalizzazione del quadro politico determinato da queste elezioni, dagli scenari politici che si danno nel nostro paese, possono costruire energie nuove, aperture nuove, e mettere in discussione lo status quo che bene o male con cui ci siamo confrontati in questi anni. Poi vedremo, magari le cose andranno diversamente, però le prospettive sono positive, soprattutto dal punto di vista della partecipazione di sempre più ampi strati di classe, di gente, di soggetti sociali nuovi che si propongono sulla scena e non sono più passivi come erano magari fino a qualche anno fa.
Bene, avrei ancora una riflessione e una domanda da farti. Intanto la morsa giudiziaria si è allentata, ma non si è sciolta, perché abbiamo ancora quattro compagni in carcere. Come sempre noi li ricordiamo nei saluti finali sulla sigla, non come ultima cosa ma come cosa più importante, sempre per lasciare la continuità durante la settimana. Adesso c'è anche una pagina sul sito di Blackout dove ci sono gli eventuali recapiti, sempre per testimoniare la solidarietà dal vivo con chi ancora comunque resta in carcere. Ma nel tuo caso, Giorgio, direi che c'è stato un emblematico accanimento, nel senso che sei finito in una sezione di isolamento che si riserva di solito per pluricondannati oramai in secondo o terzo grado di giudizio. Te, se aspetti ancora il processo, hai vissuto quasi un 41 bis, quindi il tuo caso, essendo stato emblematico, e secondo me anche dovuto al fatto che tu, insieme alla lotta No TAV, hai iniziato a portare avanti anche la lotta anticarceraria. Questo voler far valere quelli che sono comunque i tuoi diritti, anche come persona colpita dalla repressione, ha portato questo accanimento. Secondo me questa scelta di estendere anche la lotta No TAV in quelle tematiche che tipicamente non sono la lotta contro le nocività, ma sono la lotta contro la repressione, e ha avuto un punto, quasi un picco nella storia del movimento con questa ondata di indagini e l'ultima degli arresti del 26 di gennaio. Come l'hai vissuta e perché questa scelta di estendere anche su questo piano la lotta?
Vabbè, per quello che riguarda gli altri detenuti non posso che essere vicini e solidali, anche se credo, almeno da quello che sento dire dal punto di vista legale, dovrebbero anche loro, finiti 6 mesi di carcerazione preventiva, cioè al 25 luglio, c'è una questione legata alla recidiva, però mi sembra che sia così, che sia abbastanza assodato che usciremo più o meno tutti quanti, almeno questa è l'impressione che abbiamo, chi dagli arresti domiciliari, chi dal carcere, se non vorranno usufruire del fatto delle richieste, perché comunque adesso dopo la Cassazione ci sono margini anche di apertura anche per i compagni che sono ancora dentro, dopodiché se vorranno ancora diventerà automatica, perché quando scadono i termini della carcerazione preventiva e duravano 6 mesi e non c'è un'udienza preliminare nel frattempo che la rilancia, si dovrebbe uscire. Quindi questo è già un fatto positivo. Poi con la giustizia è meglio sempre fare i conti solo quando si esce, però in generale quello è. Per quello che riguarda il discorso riferito al minimo di impegno che abbiamo cercato di costruire nelle carceri e altro, io penso che più che un carattere persecutorio, vabbè, può esserci stato in qualche momento, ma comunque la cosa è abbastanza automatica per quello che è la gestione carceraria nel nostro paese. Non è che noi, quando abbiamo iniziato quelle piccole proteste alle Vallette, così pensavamo che ci avrebbero trasferito o altro. Abbiamo solo preso atto della situazione che c'era lì, abbiamo parlato un po' con i detenuti che erano lì, nelle varie etnie, cercando così di capire qual era la situazione. Ci eravamo prefissati di vedere se era possibile poi collettivamente con tutti quanti cercare di costruire qualcosa che rispetto a un discorso che in quel momento lì era particolarmente forte, che era il fatto che dovevi stare in cella 24 ore su 24, che la socialità non veniva permessa nei corridoi, ma tu dovevi andare da una cella all'altra, quelli che sono gli spazi cosiddetti della socialità, e non invece come una volta che potevi tranquillamente passare alcune ore della giornata in corridoio a chiacchierare, a camminare avanti e indietro, a giocare a carte, poi ognuno faceva quello che voleva. Una volta c'erano anche i calcetti, adesso non c'era più niente, quindi eri obbligato più o meno a stare in carcere, non in cella 24 ore su 24, visto che l'aria non si poteva andare perché era un periodo di intenso maltempo, e quindi si trattava un attimo di discutere con tutti quanti. Poi, dopodiché, alle Vallette almeno c'era una situazione per cui all'aria si andava per tre sezioni, e quindi il numero dei detenuti diventavano quasi 100 e 20, 130, 140, più o meno un numero abbastanza significativo, e quindi si poteva vedere se c'erano dei margini per costruire qualcosa collettivamente. Noi poi lì, in quella situazione lì, individualmente ci siamo così, abbiamo iniziato a fermarci e a non rientrare in cella, e poi lì automaticamente diventano poi, ogni volta che ti fermavi era un provvedimento disciplinare, un rapporto, così li chiamano, un rapportino, poi tre rapporti, poi ti fanno il consiglio di disciplina, poi ti fanno il processino. Comunque nel frattempo il comandante, subito quando ha avuto sentore di questa situazione qui, ha subito, il comandante e il direttore, ha subito deciso il trasferimento, che comunque per quello che ci riguardava noi in quel momento lì è stato abbastanza inaspettato. Quindi il trasferimento, poi il nuovo carcere non è che c'era più questo spazio di agibilità, nel senso che mai, a parte i 15 detenuti della sezione in cui mi sono trovato, poi ho avuto pochissime occasioni per frequentare altri detenuti. Lì era tutto ben distribuito per circuiti, così li chiamano, il circuito AS, il circuito semiprotetti, il circuito dei normali e il circuito degli indagati, che eravamo più o meno, noi, che poi di fatto si è creata anche questa situazione per cui il direttore era amico anche del direttore del carcere di Saluzzo, sapeva magari che lì gli indagati vivevano questa situazione di isolamento, e allora invece di mandarmi da un'altra parte mi ha mandato a Saluzzo, che comunque sono stato contento di questa scelta, visto che si ascoltava la radio, mentre negli altri carceri non avrei ascoltato Radio Blackout.
In FM arriva fino a Saluzzo, quindi.
Sì, fino a Saluzzo si sente meglio che alle Vallette. Ah. Quello che mi riguarda, posso dirlo tranquillamente.
Buono saperlo per i tecnici radio di Radio Blackout.
Sì, si sente meglio, ma è sempre stato un po' così. La provincia di Cuneo si sente meglio che verso Ivrea, Chieri, Moncaglieri, che invece sono tutte molto. Già negli anni passati, chi era Racconigi, Carmagnola, da quelle parti lì ascoltava benissimo, e magari solo a Pinerolo si sentiva malissimo. E quindi Saluzzo era solo un po' più avanti di lì, e quindi da quel punto di vista lì non posso che essere contento, perché di fatto e quindi il fatto che fossero degli amiconi, perché adesso per esempio Buffa verrà trasferito, il direttore delle Vallette verrà trasferito al ministero, ha fatto carriera, e il direttore di Saluzzo, che era anche il direttore del carcere di Fossano, prenderà il suo posto alle Vallette, quindi è un'ulteriore conferma di questo legame qui. Poi per quello che era il discorso eccezionalità, articolo 41 bis e altro, insomma 41 bis c'erano gli spazi e un certo tipo di gestione, ma lì siamo a livelli molto, ancora molto più avanti, di isolamento individuale e altro. Lì si trattava semplicemente del fatto che la casa di reclusione era una casa di reclusione penale e non una casa circondariale per i detenuti cosiddetti in attesa di giudizio, e quindi nel corso degli anni, ma da almeno 7-8 anni, tutti gli indagati, quelli che arrivavano lì e non erano definitivi, non avevano una pena definitiva, venivano messi in questa sezione qui, che era quella dell'isolamento giudiziario e sanitario, che è una cosa che o è data dalla magistratura o data dal punto di vista sanitario o altro, ma non può essere una roba così, che detenuti indagati in attesa di giudizio stanno lì magari, come è successo, un anno e mezzo in attesa del processo, stavano lì e non usufruivano di nessuna attività ricreativa e sportiva. del carcere che c'è, perché non è che adesso non è che non c'erano, c'era la palestra, c'era l'auditorium, c'era i laboratori, non so, di diverse attività che venivano fatte lì, ma loro venivano esclusi, tutti quanti venivamo, quelli della sezione isolamento venivamo esclusi, e quindi questo ci sembrava una, e poi gli spazi erano spazi nel senso che soprattutto l'aria, che poi si trattava di 6 celle per noi indagati in isolamento e 6 celle alta sorveglianza per detenuti particolarmente pericolosi di fianco. In totale 12 celle, 12 box, e in ogni box andava il singolo della cella o i due, perché poi lì adesso eravamo anche due o tre per cella perché c'era sovraffollamento, quindi c'erano anche alcune celle in cui erano in tre, e quindi questa serie di situazioni ha portato a vivere questa dimensione qui in forme diverse dalle vallette, nel senso che poi materialmente, a parte il fatto che ho incontrato dei detenuti in occasione del rito religioso che veniva officiato la domenica, detenuti di altre due sezioni, se no altrimenti non incontravi mai nessuno, nel senso che le quattro sezioni dei detenuti normali del carcere, se non approfittando di qualche lavorante, io non ho mai visto un detenuto in quattro mesi di quelle sezioni lì, e quindi erano, funzionava da quel punto di vista lì la separazione netta fra detenuti e altro, e quindi eravamo bene o male, frequentavo soprattutto i 14 detenuti della mia sezione, non avevo occasione per avere rapporti più di tanto con gli altri.
Meccanismi assurdi, quasi al di là della cosiddetta legalità, che però con la discrezionalità di chi dirige queste strutture, ecco, che vengono applicate in maniera punitiva. Tra l'altro la carriera di questi due direttori del carcere fa anche il paio con la promozione al vicequestore sulla Ruspa Sanna, che è diventato questore, quindi la carriera di tanti personaggi, come dire, corre parallela alla storia del movimento Notav, e siccome incombe un'altra diretta, ti ringraziamo per la testimonianza, ti rinvitiamo se tu vuoi, finché dura la tua permanenza qua in queste stanze, a ripartecipare. Siamo qua tutti il giovedì.
Ne approfitto per ringraziare tutti per la solidarietà dimostratami, soprattutto durante la campagna contro la censura. Se vogliamo spiego anche questo meccanismo qua, se vogliamo,
Okay. Poi pure.
Se vogliamo, perché anche lì, dico, a parte il discorso che poi più che il direttore, qui ci siamo trovati di fronte a un comandante che era particolare, un proprio cliché particolare di quello che ti aspetti in un carcere, il comandante, se non che era un po' più ridicolo. Comunque, a parte questa dimensione qui del comandante, c'è anche l'aspetto della censura, che voglio spiegare, perché in pratica dal 2004 la censura è stata un po' regolarizzata, nel senso che prima era sempre piuttosto così a discrezionalità della direzione carceraria e della magistratura, mentre invece dal 2004 sono state imposte delle regole abbastanza rigide. E quindi la posta, che poi il provvedimento che mi è stato notificato per una vicenda che non è mai stata come ha detto il direttore o il comandante, nel senso che non ne sapevo niente di questa raccolta, di questa petizione, vi do un altro scoop, non sapevo niente della petizione sull'articolo 18, perché sennò avrei fatto firmare anche gli altri ragazzi che c'erano lì nella sezione, e invece non l'ho mai saputo, poi l'ho scoperto all'udienza, però a parte questo aspetto qua, la posta era così, la posta arrivava e andava all'ufficio casellario. Poi dall'ufficio casellario quella che era per me, la posta censurata, veniva trasportata all'ufficio del comandante. Dall'ufficio del comandante c'era un ispettore che si occupava di leggere ogni cartolina, lettera, telegramma e tutto quanto, decidere se dentro il testo c'era un motivo di un reato, fotocopiarla tutta, quello sicuro, quello la fotocopiava tutta e la mandava alla procura. Poi se in base alle sue discrezionalità, per esempio adesso una lettera non mi è stata consegnata, penso soprattutto perché lui non capiva il contenuto della lettera, e quindi quella ti veniva sequestrata, ti dicevano questa te la daremo dopo 10 giorni perché può essere una prova, e quindi la fotocopia non è una prova, e quindi se la tenevano e te la rimandavano 10 giorni se non c'era un reato, se no la tenevano loro, se la tenevano magari 6 mesi per decidere se era il caso di fartela vedere. Poi la vidimavano, la timbravano, E poi a quel punto lì, dopo tutto questo meccanismo qui che prendeva un sacco di ore, visto che poi avevamo iniziato questo tipo di campagna di spedire la censura e tutto quanto, me la portava già aperta e tutto quanto, già vista, e te la faceva firmare sul registro della censura, perché c'era un registro apposito in cui ogni lettera, c'era il mittente, il giorno e tutto quanto, e poi tu di fianco la firmavi, per dire anche lì qual era il livello abbastanza tortuoso che seguiva la posta. Però col meccanismo così di spedire un sacco di roba, erano già il primo che era contento del fatto che mi finiva la censura è stato l'ispettore, perché non riusciva più, non ne poteva più, in pratica non ne poteva più di star lì a passare la giornata, visto che comunque in periodo arrivavano anche 20 lettere, 15 cartoline, 5-6 telegrammi e altro, e passava le sue giornate intorno alle mie lettere, per dire che anche lì il meccanismo era particolarmente tortuoso, così almeno ne approfitto per spiegarlo a tutte. E nel frattempo ringrazio tutti per la solidarietà che c'è stata.